Effetto Mondo.
Eccoci qua, buongiorno Giulia.
Buongiorno, buongiorno.
Tra l'altro mi stavi dicendo che tu l'hai fatto il periodo di studio liceale all'estero. Sei stato antesignana, perché senza andare su questioni di età, che abbiamo tutta un'età, diciamo così, media, però medio-alta forse, però non si faceva i nostri tempi,
era un caso. È vero. Io sono nata nel 1969, nell'ottobre, e quindi nel settembre, quando non avevo ancora compiuto 16 anni, sono partita e sono tornata un anno dopo, sono andata a Milwaukee, in Wisconsin.
Pensa.
E sì, era molto, sì, era strano, e infatti mi ricordo che anche la famiglia era un po' divisa. C'era mia mamma che premeva molto, essendo una mamma tedesca, un po' così, che spinge molto all'indipendenza, invece la famiglia di mio papà un po' meno.
Insomma, è una cosa interessante. Io credo che la notizia che abbiamo appena data di una crescita, insomma, un incremento notevole di queste richieste per andare a fare l'ultimo anno di liceo all'estero, sia un trend in crescita. Poi se veramente, come sembrerebbe, c'entra anche il Covid, il fatto che in Italia gli studenti non stanno andando in classe, all'estero sì, può darsi, però insomma non drammatizzerei
comunque
questo aspetto.
Io lo consiglierei comunque a tutti, ecco. Al di là naturalmente della possibilità di imparare quasi per osmosi la lingua, è anche secondo me l'insegnamento più importante che a tanti anni di distanza mi rendo conto di aver tratto io,
sì.
È che passi da una posizione oggettivamente di privilegiato, perché se hai la possibilità di fare una cosa così vuol dire che qui hai delle buone possibilità, e lì sei, diventi il diverso. E questa capacità di vedere che si può essere diversi e provare che cosa vuol dire essere visti come diversi,
sì,
è una cosa che
sì,
poi serve
tantissimo. Chiunque è andato all'estero, non solo per diletto, ma anche a volte per diletto, ma quando vai per studio o per lavoro, insomma, sa a cosa ti riferisci, è una bella esperienza sicuramente che forgia.
Ecco, e a proposito di italiani all'estero, oggi partiamo con il nostro Draghi, perché Financial Times ha proprio l'apertura, sì, con la foto di ieri al Quirinale.
Oh, finalmente qualcuno che ci, non voglio usare un'espressione sgradevole, che ci ascolta, che, sì, ci segue, ecco.
Il titolo è proprio all'estero. Draghi si assume questa difficult task, questo compito difficile per portare l'Italia fuori dalla crisi pandemica. All'interno ci sono due commenti. Wall Street Journal invece, sì, si focalizza sul suo titolo, perché a noi forse può sembrare anche abbastanza normale, lo invochiamo da talmente tanto tempo, non tutti naturalmente, alcuni, l'ex presidente della BCE. Negli Stati Uniti sarebbe impensabile che un ex presidente della Banca Centrale, Alan Greenspan o Janet Yellen, diventasse appunto primo
capo
ministro,
capo del governo.
E infatti il titolo è Struggling Italy, quindi un'Italia in estrema difficoltà, si rivolge al former ECB chief, cioè all'ex capo della BCE. All'interno,
sì, insomma,
viene
siamo abituati, noi ci abbiamo una tradizione.
E tra l'altro nessuno, anche il titolo di Financial Times, se ci pensate, un inglese pensa, bene, è incaricato, farà il governo. Naturalmente non sanno che, come dicevi tu, come spiegavi tu, è tutto, in questo momento è tutto, non c'è niente di sicuro, cioè quindi si è assunto questo compito, ma vediamo come procedono le cose. Il Wall Street Journal in particolare ricorda quel famoso ormai whatever it takes, che letteralmente sarebbe costi quel che costi, appunto salvare
la frase
loro
celebre che lo ha reso proprio,
sì,
e viene fatto passare quasi alla storia,
infatti insomma. Viene ricordato un bel profilo, si parla di tutto, anche del periodo in cui fu vicepresidente di Goldman Sachs, un periodo anche abbastanza controverso, insomma un ritratto però dove naturalmente emerge l'innegabile statura con il curriculum che ha di Mario Draghi.
Allora, veniamo invece ai giornali,
sì,
sui titoli diciamo più in primo piano.
Se vuoi sentiamo la voce di Kevin, sì, McCarthy, che è il capo dei repubblicani alla House of Representatives, perché loro erano alle prese con due casi spinosi, e lo scrivono oggi tutti i giornali. Il primo, quello di Liz Cheney, figlia di Dick Cheney, vicepresidente sotto George Bush, che forse ricorderete fu tra i 10 repubblicani a votare alla Camera dei Rappresentanti per l'impeachment di Donald Trump, e c'era chi a questo punto la voleva punire, toglierle il ruolo di numero uno all'interno della Camera dei Rappresentanti. Il voto in realtà l'ha confermata, e poi c'è stato un altro voto invece per togliere dalle commissioni Marjorie Greene, che è quella deputata, neodeputata della Georgia, che è una apertamente seguace delle teorie cospirazioniste di QAnon. Se volete sentiamo le parole di Kevin McCarthy.
And nothing that she said has been based upon since she's been a member of Congress. And the voters decided she could come and serve.
E questo è un ragionamento che dovrebbe suonarci familiare, cioè lui dice tutte queste dichiarazioni e queste prese di posizione molto controverse, tipo che sono delle messe in scena, gli shooting nelle scuole, tutte queste cose lei le ha dette prima di essere eletta e poi comunque chi l'ha eletta sapeva quello che lei aveva detto e quindi the people, le persone che l'hanno eletta in Georgia, hanno deciso che lei era fit to serve, cioè che era sufficientemente insomma, preparata o meritava di servire come membro della Camera dei Rappresentanti e vedremo insomma perché vedremo se veramente dice di aver chiesto scusa in privato, Kevin McCarthy lo ha spiegato, vedremo se prossimamente o sui social o con altri o durante interviste televisive l'ha fatto in passato, tornerà su queste posizioni controverse.
Cosa c'ha da dirci Sanders, che lo so che vuoi farci
Invece
sentire?
Sanders che torna sul pacchetto di aiuti, anche qui prima pagina di tutti i quotidiani americani, sta succedendo, insomma, le negoziazioni sono più lente di quello che probabilmente Biden aveva previsto, ma sentiamo Bernie Sanders che invece va dritto al punto e vuole che questo pacchetto passi proprio come è stato concepito.
You could be making a family making $125,000 with a bunch of kids. You are struggling today. So what we have got to do is understand this crisis impacts the middle class, it impacts the working class, it impacts lower income people. We are in this together.
Parla un inglese molto comprensibile
Sì.
anche per me, che sono
Lui è
capraccio.
del Vermont, quindi insomma la parte degli stati diciamo che sono più influenzati dall'inglese
Della
dell'Inghilterra.
madrepatria.
Esatto. E questa è una cosa molto interessante che lui dice e ci dà anche secondo me, l'idea di come gli ammortizzatori sociali sono diversi negli Stati Uniti. Lui dice è vero che quelli che soffrono di più sono quelli che magari avevano low income, diciamo 30-40 mila dollari
La sorella.
all'anno, però anche chi ne guadagnava 125 mila probabilmente in questo momento o ne guadagna quasi niente o molto molto meno, quindi fatte le debite proporzioni siamo tutti in difficoltà, quindi questa crisi dice ha colpito tutti, perciò questi aiuti e qui naturalmente arriva lo scontro con i repubblicani, devono raggiungere tutti quelli che sono in difficoltà, middle class, working class, cioè tutti. Tra l'altro, per esempio, c'è sul tavolo questa questione della sospensione della restituzione dei prestiti per le università, che anche lì pesano tantissimo sulle famiglie. Quindi io credo che nonostante le dichiarazioni di intenti, la negoziazione, insomma, sarà un pochino più faticosa o comunque alla fine si dovrà trovare un compromesso tra democratici e repubblicani.
Intanto sta crescendo la folla di giornalisti davanti a Palazzo Chigi dopo che, ve l'ho già detto, è stata annunciata una dichiarazione di Conte per le 13:30, che però è in ritardo. Insomma, le prime dichiarazioni ufficiali a microfoni accesi di Conte dopo l'incarico a Draghi. Giulia.
Senti, invece nel Regno Unito Boris Johnson è sempre più spavaldo perché è stato raggiunto questo traguardo delle 10 milioni di persone che hanno avuto la prima dose e quindi insomma ovviamente lo ha giustamente sottolineato. Ci sono anche lì il cancelliere dello scacchiere Sunak, equivalente del Ministero delle Finanze, ha aperto a una possibilità che vengano prolungate alcune delle misure di aiuti alle piccole e medie imprese e anche alle famiglie, mentre monta in Germania lo scontento verso Ursula von der Leyen. C'è un titolo della Bild, e questo è anche per farvi capire quanto anche, lasciatemelo dire, sguaiati possono essere i titoli della Bild, che è un vero e proprio tabloid. Il titolo è Richtig SCH 3 asterischi, Gelaufen. Quei tre asterischi sarebbero la seconda parte della parola cacca. Ecco, e quindi.
L'equivalente di un beep.
Ecco, Scheiße in tedesco. Quindi
Però traduci perché Richtig.
Richtig Scheiße Gelaufen, proprio una cosa fatta in quel modo lì.
Ecco.
Il tema, tra l'altro, c'è anche
Scusa
sui.
Giulia, vediamo un attimo
Sì,
perché se per caso Conte inizia
certo.
magari qualche passaggio iniziale.
Desidero
Lo sentiamo.
innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella. È stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali che per quanto riguarda i rapporti personali. E desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato il presidente neoincaricato Mario Draghi. È stato un colloquio lungo, un colloquio molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove. Io ho sempre lavorato, continuerò a lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico, sociale e quindi nell'interesse dei cittadini, per il bene del Paese. Da questo punto di vista auspico un governo politico che sia solido e che abbia quella sufficiente coesione per poter operare scelte politiche.
Allora, io rientrerei, perché ora non so Conte quanto ha intenzione di andare avanti con questo, devo dire, francamente, un po' improvvisato comizietto, possiamo dire così, senza offese per nessuno, davanti a Palazzo Chigi, lo descrivo, è in piedi, in giacca e cravatta, con tutti i microfoni e tutti i giornalisti a distanza, i microfoni appostati sotto di lui, e non so, si poteva trovare un'altra modalità, insomma, più formale, per fare questa dichiarazione. Comunque dice un governo politico, auguri,
ecco,
a Draghi,
infatti,
una indicazione di cui lui potrebbe, secondo alcune retroscena, anche diventare eventualmente un ministro.
Ecco, per tornare appunto a chi è il capo del governo, diciamo, dell'Unione Europea, quindi il capo della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sia in Germania che in Francia e anche in Belgio, per dire, ma anche in Austria, ho visto un po' di titoli, sì, addirittura c'è un editoriale su un quotidiano austriaco che dice: se fosse un governo normale, di una democrazia normale, chiederemmo le dimissioni, a proposito di appunto governi dimissionari, perché il pasticcio è quello dei vaccini, cioè ancora una volta la Commissione viene accusata di aver o sottovalutato o puntato sui vaccini sbagliati o di aver sottovalutato la difficoltà di poi dividerli tra prime e seconde dosi senza doverli mischiare. Insomma, non viene dato un giudizio positivo su Ursula von der Leyen. Poi, secondo me, insomma, vedremo nei prossimi mesi, sicuramente ci sono stati alcuni imprevisti come il rallentamento di Pfizer o questo pasticcio con il Regno Unito di AstraZeneca, non lo so, io personalmente non mi sento di condannare, così come fa la Bild, in questo modo anche così netto, Ursula von der Leyen.
Vabbè, ognuno poi ha le sue idiosincrasie, in questo momento l'hanno presa di mira e vabbè. Allora,
senti, se vuoi solo due curiosità sui vaccini.
Mi sembra molto interessante.
In Israele, che sappiamo è avantissimo con la vaccinazione, si sta pensando a breve di iniziare la vaccinazione dei sedicenni.
Con i giovani,
e in Australia, in Australia addirittura a partire dai 15 anni in su. In Australia è stato reintrodotto in alcune città, non un vero e proprio lockdown, ma alcune restrizioni. Sì. Però, per esempio, ci sono ormai degli eventi in Australia e Nuova Zelanda che si tengono anche all'aperto senza mascherina, quindi si passa, forse se loro aprono la strada, forse questa sarà la strada anche in Europa o negli Stati Uniti, appunto, di passare a vaccinare i giovani. Naturalmente l'intento è anche quello per aprire una volta per tutte le scuole in sicurezza.
Abbiamo ancora qualche secondo, forse? Sì, spazio ancora per un titolo.
Sì, se vuoi. In Spagna, dove invece insomma, le polemiche non finiscono mai, questa volta sono quelle della Spagna, perché c'è un'inchiesta che coinvolge il Partito Popolare e che quindi potrebbe avere un impatto sulle elezioni in Catalogna. E però, tra l'altro, ci sono delle dichiarazioni del ministro degli interni che in realtà non si saprà fino a quando non si aprono le urne, si vede come vanno le cose, qual è l'affluenza e come funzionano le cose, se il 14 febbraio poi alla fine chi andrà a votare vedrà validato il suo voto. Quindi
Oddio.
Grande confusione, perché appunto non probabilmente si è arrivati impreparati a questo voto, forse in molti pensavano che non si sarebbe mai andati a votare, in realtà le urne si apriranno al momento, questa è la decisione, però c'è anche quest'ombra che appunto poi alla fine si vada a votare per niente.
Dovremmo farlo anche noi per alcuni comuni e per la Calabria nei primi 6 mesi dell'anno, credo, se non ci saranno cambiamenti. Grazie Giulia per oggi, noi ci risentiamo con te naturalmente domani. Per la puntata di oggi è tutto, Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14 da Alessio Maurizi. Buona giornata.